Bentornati a Beats, lo spazio in cui parlare del grande ingranaggio che muove la music industry. Talento, passione, intuizione, ma anche strategie di marketing, algoritmi e piattaforme. Mi accompagneranno in questo viaggio professionisti che da anni conoscono il mondo della musica e tutte le sue regole. E capiremo con loro quali sono tutti gli ingredienti necessari per trasformare una passione in una storia da raccontare. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. Pablo, grazie di essere venuto a Beats. Ti ho fatto un mezzo agguato perché eravamo in radio insieme qualche settimana fa e lì ti ho detto, oh, devi venire a Beats. E tu lì non potevi dir di no.
Costretto.
Allora, Pablo, scrivono di te. All'anagrafe, non lo sapevo, hai un'anagrafe importante. Pablo Miguel Lombroni Capalvo.
Sì, sembra nobiliare, dici, un po', sì. Doppio cognome.
Sì, molto importante. Sei originario di Buenos Aires, sei musicista, DJ, produttore e manager discografico, punto di riferimento per la scena urban degli ultimi vent'anni. Gli ultimi vent'anni perché partiamo dai tuoi memorabili mixtape al primo album nel 2007 per arrivare poi all'album a quattro mani, quello con Don Joe, quindi sì. Con Tori e Rocce. Primo esempio italiano di un progetto collettivo con la partecipazione di 38 rapper. Nel 2012 fondi insieme a Marrakesh Roccia Music, bel punto di riferimento poi per la nostra scena. Nel 2015 fondi l'etichetta Avanguardia. Sei fondatore e amministratore di alcune realtà imprenditoriali innovative, Tyrus, BHMG, Urubamba. Nel 2021 curi la maggior parte delle produzioni di un disco molto fortunato che è Taxi Driver di Arcomi, album più venduto dell'anno, ultimo progetto ma per ora, il Moisa, quindi hub creativa fondata insieme a Fabrizio Ferraguzzo. La tua mission: diventare artisti della propria vita. Bella questa. Sì. Senti Pablo, partirei dal fatto che sento tanto parlare di te, sei una figura molto importante dell'industria, noi stiamo facendo un podcast molto verticale sull'industria e sento spesso parlare di te come imprenditore, no? Cosa che sicuramente sei. Poi però mi ricordo che quando io ti ho conosciuto eri un artista e sei ancora un artista, quindi tu come ti dividi e come ti senti... come ti descrivi anche da solo, voglio dire, cioè, sì. Cosa senti di te?
Beh,
stesso?
Tendo a non descrivermi da solo innanzitutto, perché comunque è una cosa che lascio agli altri, no? Secondo me una cosa non esclude l'altra, nel senso imprenditore è più una caratteristica, no? Magari più che un lavoro, secondo me è una caratteristica umana, anche artista in realtà, infatti quella frase che tu hai citato, artisti, cioè che l'obiettivo secondo me, il vero artista è quello che poi fa della propria vita un'opera d'arte.
Sì.
Lo penso anche magari dell'attitudine imprenditoriale, no? Così come credo che la creatività sia una cosa, un ingrediente che la vita un po' di tutti, no? A volte è necessaria, così anche l'essere imprenditore di se stessi, no? Per imprenditore non intendo ovviamente legato a un risultato economico, come magari spesso si intende, piuttosto che a costruire concretamente delle cose nella propria carriera. Intendo una persona che prende la propria vita in mano e cerca di effettivamente costruire un qualcosa di importante che lo appaghi, no? Personalmente, sì. Che non per forza a che fare con un risultato economico. Spesso, soprattutto in Italia, c'è sempre stata un po' da una certa fascia di persona, anche un po' di diffidenza, lo saprò, imprenditore, no? Visto come una persona magari solo interessata magari ai soldi piuttosto che alla parte materiale, sì. No? In realtà secondo me l'attitudine imprenditoriale è quello che veramente poi permette alle persone di prendere in mano la propria esistenza e di costruire qualcosa che è il proprio sogno, no? Di concretizzarlo. Se poi sei anche un artista lo puoi fare con creatività in maniera originale e unica, per cui secondo me un artista imprenditore e imprenditori artisti sono figure che comunque non vanno in contrasto, anzi è un po' come mischiare, diciamo, non so come dire, spirito e materia, no? Le due parti che sono fondamentali per andare avanti, no? Sono due aspetti, due lati che convivono e devono convivere, secondo me, nell'essere umano oggi, soprattutto per chi ha quell'attitudine di essere indipendente e di costruire delle cose da sole, cosa che non tutti per forza devono avere, nel senso che ognuno ha la dignità di scegliere la vita, no? che desidera, ci sono persone che magari sono più a loro agio senza dover pensare
di
costruire delle cose, no? Magari che si sentono più tranquilli a proseguire una vita magari non dico già disegnata, ma dove magari le cose sono più semplici e non c'è niente di sbagliato in quello. Io da quando sono ragazzino, in realtà quando ho 15-16 anni, ho avuto sempre questa, invece questa voglia di organizzarmi, no? Non sono nato come manager, in realtà. Tu prima hai scritto una serie di cose lunghissime che per me però fanno parte della stessa cosa, dello stesso percorso. In realtà professionalmente sono 20 ruoli diversi, ma per me è sempre fare la stessa cosa, no? Tu dici 20 anni che sono nel settore, no? Effettivamente è vero. In realtà, che io ricordo anche da prima, in realtà, perché stiamo parlando quasi di 30 ormai, faccio 43 anni. Ho iniziato a fare musica che ne avevo 14 e ho fatto solo quello, quindi insomma diciamo che quasi 30 anni. Diciamo che ovviamente i primi anni sono stati così, un gioco, no? Però mano a mano questo gioco diventa sempre più serio, non riesco neanche a dirti quando è che è passato da essere gioco a lavoro, perché l'ho fatto sempre con quella all'attitudine al lavoro, per me era sempre una cosa serissima, no? Quindi ecco, diciamo che fondamentalmente, anche se sono tante cose, per me fanno sempre parte dello stesso, della stessa passione.
Comprendo perfettamente, ci sono molti punti in comune, abbiamo molti punti
assolutamente
in comune, e comprendo proprio quello che dici rispetto al lato imprenditoriale, che ha a che fare un po' anche col coraggio, no? Di credere in un'idea, ma che non per forza debba poi convertirsi in un'economia, e che poi è quel coraggio che è fondamentale anche nella musica, perché poi anche lì devi poi prendere delle decisioni, devi vivere di responsabilità che ti sei preso. Venendo alla musica e a una delle tue tante creazioni, Taurus, l'ho vista festeggiata sui muri qualche mese fa, quindi 10 anni importantissimi di una realtà fondamentale per la musica e la cultura urban di questo paese, una delle primissime realtà a 360. Oggi è più facile pensare a 360, no? Mi chiedo se ai tempi sei stato ispirato da qualche modello.
Ma sai, anche quel 360 era perché l'abbiamo costruita un po', in realtà no, nel senso che è nata un po' come un'esigenza più seguendo un'ispirazione. È stata la prima realtà per me imprenditoriale di cui parlavamo, perché prima comunque ero molto più sul creativo e meno sul creare un'organizzazione che gestisse, amministrasse, che lavorasse un po' dietro le quinte. Siamo stati un po' costretti perché era un periodo ancora non diciamo d'oro del business urban italiano, definiamo così, e non essendoci tanti professionisti che comunque ci davano attenzione, abbiamo sentito un po' l'esigenza di costruire da noi un team di persone appassionate che lavorassero a certe cose. Ed è venuto tutto abbastanza, questo 360 è venuto abbastanza in maniera naturale, perché siamo partiti prima dai live, poi in base sai anche le persone che interagivano con noi, che hanno iniziato a far parte della squadra, no? E in base quindi alle persone che ci davano una mano, abbiamo iniziato a gestire a 360 il tutto, perché fondamentalmente era tutto, diciamo che Taurus nasce da una mia idea personale e io a 360 seguivo un po', avevo questa velleità di fare. Poi come tu ben sai, le cose, per quanto nascano dalla visione di una persona, hanno bisogno di un team molto grande per realizzarle e concretizzarle, perché comunque io ho avuto la visione ma poi da solo non avrei potuto, quindi
quando
ho conosciuto poi una persona, Giovanni Valle, che è stato il mio primo socio del publishing, mi ha spiegato, mi ha aperto gli occhi sul diritto d'autore, cosa che io ignoravo fino a quel momento, ho capito l'importanza, ho cercato di portarla a tutti gli artisti che lavorano, che poi ho iniziato a seguire. Poi quando mi sono unito con Mario, con Ciro, abbiamo fatto Taurus Live, quindi la parte dedicata ai live e ai concerti, che ai tempi le grandi agenzie, che oggi sono molto felici di collaborare con i miei artisti, ai tempi non ci offrivano contratti, quindi siamo stati costretti a fare dei tour autoprodotti perché nessuno li prendeva. Quindi mi ricordo il primissimo tour con Noiz Narcos, che ai tempi il primo tour, uno dei primi tour di Noiz grossi, l'abbiamo organizzato con Taurus insieme a Fritz the Cat, è stata una bella esperienza, e da lì Clementino e tanti altri che sono venuti dopo, che erano i primi, diciamo, che venivano un po' dall'underground, che iniziano a fare dei numeri ma non così grandi da essere interessanti per i Live Nation di turno, no? Nel senso, ai tempi, quindi diciamo che abbiamo proposto un'alternativa fatta da persone che conoscevano bene
anche per esigenza, quindi
sì,
per è stato esigenza. Uno strutturarsi in modo organico,
sì, sì. Per assolutamente, se mi chiedi, io ai tempi volevo fare il produttore, non volevo fare quello, non avevo quell'ambizione, è stato un po' un ok, dobbiamo fare qualcosa, perché sennò qua non nessuno ci dà una mano, quindi organizziamoci noi. Poi quando le cose partono, io torno a fare il produttore. In realtà non sono riuscito più poi a togliermi da questa situazione.
A tornare indietro. Senti, hai parlato dei tuoi artisti. È sempre molto affascinante in questo podcast, abbiamo avuto più manager, è sempre molto affascinante capire quello che nessuno spiega prima, no? Ovvero come si fa poi a relazionarsi con gli artisti, le loro ambizioni, i loro sogni, le loro difficoltà, quanto prende l'aspetto psicologico, quanto quello più invece professionale. Che idea ti sei fatto dopo tanti anni ormai di gestione con più artisti?
Sì, sono cose che sono assolutamente mischiate, nel senso ormai l'aspetto psicologico è fondamentale, è importante quasi se non più addirittura di quello professionale, nel senso che personalmente per me è quello proprio la cosa più impegnativa, più demandante a livello proprio di impegno, di energia, proprio quando hai a che fare con un artista. Per me fare la parte di business strategica è la parte più semplice, nel senso quello che è più difficile è mantenere un equilibrio tra tutti questi aspetti, no? Che sono l'aspetto psicologico dell'artista, che è innegabile che va un attimo considerato comunque, no? Nel senso che comunque è evidente che in un ambiente del genere le pressioni sono tante. È un ambiente che cambia velocissimamente, molto. È un ambiente dove da giovanissimo, sempre l'età, si abbassa sempre di più e il business si alza sempre di più, le aspettative sono sempre più alte, la tua immagine è sempre più diffusa, i mezzi di comunicazione cambiano costantemente, quindi insomma ci sono tante cose che per la quale noi che lavoriamo dietro dobbiamo essere sempre aggiornatissimi. E credo che comunque avere una formazione umana, nel senso comunque di conoscitiva un po' di quello che è l'interiorità anche propria, perché poi conoscendo te stesso poi cerchi di conoscere anche certo. Gli altri, viceversa, no? Nel senso che comunque secondo me oggi un bravo manager non può pensare solo al business di un progetto, cioè quella è solo uno degli aspetti, però devi avere soprattutto la capacità di equilibrare un po' tutte le cose, perché se fai un progetto di successo e poi la vita personale dell'artista certo. Non regge, non hai vinto, secondo me. Cioè, secondo me la via vera vittoria è equilibrare tutto. Non hai futuro l'artista, quello per carità, poi sai, noi facciamo il nostro, poi l'artista fa il suo e poi nessuno ha la sfera magica per dire quanto longeva sarà la carriera, no? Io punto tanto alla longevità, perché comunque per me tutti gli artisti che io ho preso, che cerco di avere questa ambizione, più che fare il disco dell'anno, lo streaming dell'anno, quella cosa là, cerco di avere la carriera che comunque riesce a mantenersi nel tempo senza rovinare la parte umana. Quello secondo me è molto importante, soprattutto nei giovanissimi di oggi, perché io sono di un'altra generazione, sono alcuni artisti della mia età che sono un po', no, già fatti, nel senso molto difficile a un quarantenne cercare di trasformarlo, no? Era anche giusto così, perché sono già più stabili. Però quando prendi un ragazzo magari di 17 anni, 18 anni, te lo porti avanti fino ai 25, ai 30, credo che abbiamo anche la responsabilità, noi che lavoriamo dietro, di cercare di fargli capire, no? Di fargli aprire gli occhi su anche le problematiche che ci sono, perché spesso uno pensa che l'unica problematica è fare successo, è arrivare in classifica, è fare un disco bello, no? Però ecco, va anche poi gestita tutta questa serie di emozioni che poi ti portano nel quotidiano a fare questo lavoro, no? Per cui ecco, secondo me va come in tutte le cose, cioè credo che un management dietro deve stare attento un po' a tanti aspetti, che non è solo quello professionale, ecco.
Ho sentito che dicevi delle cose che sono anche un po' un mio cavallo di battaglia, credo forse in occasione dell'inaugurazione del Moisa, dove parlavi dei numeri e dicevi che poi tutta questa importanza ai numeri forse dobbiamo un po' ridimensionarla. Perché sono pericolosi, perché ci porta a ragionare tutto se non nell'immediato, e questo trovo sia molto interessante. Poi mi chiedo come si fa, cioè che strategie attuare perché si possa veramente togliersi un po' dalla pressione immediata dei numeri e lavorare un po' più a lungo termine, quindi trovare tempo in una società, in un'industria che sembra sempre togliertene un po' di tempo, no?
Certo. Sì, non è facile trovare questo equilibrio, appunto, questo bilanciamento giusto tra le cose, però sai, anche un po' il nostro ruolo, io credo che comunque quello che bisogna trasmettere all'artista è sempre di mantenere quell'aspetto ludico del fare arte, no? Del divertirsi, del fatto di comunque ricordarsi sempre che stiamo facendo qualcosa di creativo, che in qualche modo ha a che fare con con l'immaginazione, col fatto di comunque con qualcosa di bello, con qualcosa che è slegato totalmente dalle dinamiche dei numeri, delle classifiche, eccetera, eccetera. Quello deve essere sempre una conseguenza del proprio lavoro. Detto così, sembra molto romantico. Sì. Poi in realtà, ovviamente, quando uno poi si trova in studio e sta lì e produce, è evidente che ormai è condizionato tantissimo, deve pensare, no, a fare il pezzo di successo, a come deve andare. Quindi è molto difficile riuscire a staccare la testa, la mente totalmente nel momento del processo creativo, perché ormai è tutto condizionato, no? Però è quella la difficoltà, ma è, cioè, effettivamente una delle cose più vere è che se tu vai in studio pensando di fare la hit, è molto difficile che ti venga quella cosa là. Quando tu vai in studio invece pensando di divertirti, di fare qualcosa, ti viene, e lì è più probabile che ti venga la cosa, no? Le più grandi hit sono state fatte in 15 minuti senza pensare di dover fare il successo della vita, no? Poi tutto può succedere, sono tanti che sono i professionisti che vanno là, hanno le idee chiarissime e riescono a farlo, no? Non c'è, diciamo, un modo, un metodo, però sicuramente questa ossessione dei numeri del successo è una cosa che comunque secondo me ti allontana poi dal successo vero e proprio, perché poi fai in modo che tu non ti goda il cammino, il percorso, no? Però ecco, secondo me quello che è importante per contrastare questa cosa, che ce l'abbiamo e non dobbiamo neanche giudicarci eccessivamente per essere persone ambiziose, è cercare di da qualche modo compensare con qualcosa di diverso, che sia avere interessi diversi, che sia avere una visione diversa che non ha niente a che vedere col successo, col lavoro, perché il problema più grande nostro è che siamo ossessionati dal lavoro, ossessionati da stare 20 ore al giorno su questa cosa, dal fare business, e sembra che a un certo punto sia solo quello l'obiettivo della nostra vita, no? Quello sicuramente è una cosa che ci muove, ma dobbiamo impegnarci e sforzarci di dedicare spazio anche ad altro. Io credo che questo è un po' il segreto per riuscire a trovare l'equilibrio, perché se non lo facciamo, dopo un po' perdiamo l'abitudine ad innamorarci della vita, delle altre cose, e invece è lì che dobbiamo trovare l'ispirazione per poi fare bene nel lavoro. Sì. Quindi è importante, sì, questo.
Infatti mi piacciono sempre gli artisti che intervisto, che ogni tanto mi dicono, quando io gli dico adesso quali sono i progetti futuri, e mi rispondono semplicemente vivere. No, certo. Perché poi è fondamentale per poter
Ma è incredibile, pensa tu, cioè, quanto a volte ce lo lasciamo da parte, certo, quello che dovrebbe essere la cosa, certo, più importante, no? In realtà siamo talmente, certo, presi dalle cose che poi effettivamente ci dimentichiamo di vivere, come dire, respirare, no? Cioè, sì, la cosa più importante, però è così.
Senti, parlami del Moisa, perché intanto avete regalato alla città di Milano, e non solo, credo, un grande luogo dove tutti noi stiamo molto bene, ma è bello che in un'era di home studio e dove si parla tanto di dischi fatti al volo e in camere di hotel, eccetera, certo, nasca invece un centro così importante anche da un punto di vista tecnologico, no?
Certo.
Lì come sono arrivate le ispirazioni?
Ma secondo me quello era un progetto che è nato insieme a Fabrizio Ferraguzzo, che è il mio socio nel progetto, e sentivamo un po' l'esigenza, a parte sentiamo la mancanza di un luogo così di aggregazione.
Da
su
due
Milano.
Produttori, quindi.
Da due produttori, era un po' il nostro sogno, nel senso, avendo girato tanti studi nel mondo, sai, avere qualcosa di fisico, anche di concreto, nell'era digitale, nell'era dove tutto comunque non è così impalpabile da un certo punto di vista, perché tutto è nell'etere, no?
Sì, cloud.
Esatto, tutto così. Che poi figurati, fare i dischi negli hotel o nelle sessioni all'estero è una cosa che non finirà mai, e anche il suo fascino, e che continueremo a fare. Però avere anche un luogo dove quando torni nella tua città puoi incontrarti, riunirti, creare aggregazione con gli altri artisti, avere un posto dove trovi un po' tutti comfort, perché anche girando tanto negli studi sempre ci rendevamo conto che mancava qualcosa, o che comunque erano impersonali, che magari erano degli studi, o magari, che ne so, a una certa ora avevi fame, dovevi subordinare junk food ovunque, piuttosto che non avevi spazi di relax all'interno. E poi sai, anche lavorare in uno spazio che sia proprio bello, cioè il culto del bello è una cosa che io sto apprezzando sempre più passa il tempo, il fatto di avere un luogo dove ti senti proprio a tuo agio nel lavorare. Credo che sia questo il vero lusso oggi, nel senso che ovviamente è pensato per i professionisti, però è un luogo dove l'idea nostra è che tu arrivi là e sei ispirato già solo dal fatto che sei un bel ambiente, sì, no? Sì, sei in una bella situazione, e quindi questa roba già è uno stimolo per un creativo, per un artista, ed è la possibilità, appunto, che la cosa incredibile che sta succedendo in Moisa è che comunque tanti sentivano la necessità, senza neanche saperlo effettivamente, di un posto così. È sempre pieno di artisti diversi tra i loro. Un giorno c'è stato Ligabue su una sala, Marrakesh un'altra parte, Sfera che registrava il piano di sotto. Cioè ci sono delle situazioni di incroci che tu dici, ma cioè non sarebbero così, no? Non, ci voleva un posto così. Poi diciamo che è un progetto che ci ha stimolato tanto, perché l'idea proprio di concretizzarlo, come dicevo prima, è stato un po' un sogno. Noi ne abbiamo parlato 3 anni fa con Fabrizio, 3-4 anni fa per la prima volta. Poi in mezzo è stato il Covid, quindi è stato un po' ritardato il tutto. Però insomma, vedere una cosa che ti immagini e poi vederla concretizzata e così apprezzata dagli artisti è insomma una grande soddisfazione.
Oh, bello. Facciamo un lavoro che ci porta tanto in giro, questo è bello, ci porta anche a incontrare tante persone. Parlando proprio di incontri, no? Ne hai uno che sottolini più di altri per importanza?
Ma intendi dal punto di vista professionale? Dici, non so.
Sì, proprio di persone, di altri esseri umani che sono stati veramente importanti nel cammino.
Sì, sai, lì è come dire qual è il tuo disco preferito, piuttosto che... È difficile trovare un incontro che veramente...
Non ne hai uno che è sliding doors per te?
Guarda, dal punto di vista imprenditoriale, dato che parliamo di questo, forse una persona meno nota, grande pubblico, ma che per me è stata ispirazione, è stato appunto Giovanni Valle, che è questo mio socio nel publishing, più che altro perché io fino a quel momento ero solo puramente un creativo e mi ricordo che parlando con lui capì veramente l'importanza di organizzarsi. Lui era appena tornato dal Giappone dove aveva fatto un viaggio, mi iniziò a parlare di digitale, di streaming. Okay. Stavo parlando del 2010-2011, in un periodo in cui non era assolutamente...
Sì, anche un periodo abbastanza buio in generale.
Buio
per
assolutamente, sì, dove non era ancora diffuso. Cioè, era un periodo così a transizione, perché c'era ancora i CD che vendevano, il fisico vendeva parecchio, c'era iTunes che era l'unica cosa del digitale che andava, Spotify ancora in Italia non era arrivato, quindi cioè, era un momento che sembra veramente un'era fa. E lui mi disse, aprì un po' gli occhi dicendomi: guarda che tu, questo è il diritto d'autore, nel futuro ci sarà il digitale, lo vedo all'estero, sta succedendo questo, quest'altro, in un momento dove neanche le major credevano in questa cosa qua, perché comunque noi, io ricordo, guarda, addirittura stiamo parlando, addirittura 5 anni dopo, 6 anni dopo, quando Sfera fece per davvero, che noi con Marra, con Roccia Music abbiamo fatto il primo disco autoprodotto suo, eccetera eccetera, mi ricordo che andai a chiedere il contratto nelle varie multinazionali, nessuno mi voleva offrire niente per quel disco là ai tempi, no? Dopo lo lanciamo, andò bene, Universal poi credette nel progetto, però all'inizio fu difficile anche piazzare quel progetto lì. E mi ricordo che con Jacopo Pesce, che poi da lì ha seguito tutto il progetto di Sfera con me, facevamo grande difficoltà a convincere i ragazzi, a dirgli: guarda che deve uscire su Spotify la cosa. Lui diceva: no, deve uscire solo su YouTube, ma perché, che cos'è questa roba di Spotify, nessuno credeva ai tempi sul digitale, no? Quindi insomma è stato stimolante arrivarci un po' prima degli altri su questa cosa. Mi ricordo che comunque ai tempi avevo sotto contratto Orcomi, Izzy, Sfera, abbiamo fatto il primo disco di Tedua, abbiamo fatto Ernia, abbiamo fatto tutto quello che è stata la generazione del 2016. E grazie a questa visione che mi diede Giovanni, mi ricordo che feci i primi contratti digitali con un aggregatore digitale, perché nessuno li voleva, capito, ai tempi. E a vedere oggi quanto è cambiata la situazione, no? Sì. È veramente assurdo, perché sembra che siano passati così tanto tempo, in realtà stiamo parlando di 10 anni fa neanche, capito? Quindi è stata una cosa che da quel punto di vista lì mi ha aiutato.
Credo sia anche un po' il bello degli anni che abbiamo vissuto, no? Che ci danno grande consapevolezza di come un'industria può cambiare. Noi possiamo dire di aver vissuto un cambio radicale nell'industria. Ogni tanto faccio il paragone tra le auto e le auto elettriche, no? Ce ne abbiamo vissuto comunque una...
Abbiamo vissuto addirittura quando non c'era YouTube, quando non c'erano i smartphone, quando abbiamo visto, cambiato tutto. Quindi nel senso, sicuramente c'è, cioè, in così poco tempo, che non si è mai successo nella storia dell'uomo, che in così poco tempo sono successi così tanti cambiamenti tecnologici, no? Quindi questa è una cosa che ti fa sicuramente credere che non siano finiti.
E siamo in questo viaggio, perché abbiamo l'intelligenza artificiale fra un minuto.
Certo.
Per cui siamo veramente all'interno di questo viaggio. Tant'è che è abbastanza interessante porsi anche delle domande. Tu conosci bene la discografia, sei consulente della discografia, ed è una discografia che deve cambiare pelle muovendosi, no? Velocemente come il mercato. Quale pensi sia il ruolo di una major, di una casa discografica, viste come le vediamo in modo tradizionale, da qui in poi?
Diciamo che deve assolutamente rimanere aggiornata. Cioè, le persone che lavorano dentro case discografiche, cioè, è cambiato tutto rispetto a prima, c'è stata una grande rivoluzione con il digitale, quindi diciamo che case discografiche che, diciamo, ormai cresciute su, diciamo, un mercato discografico che oggi non esiste più, no? Fondamentalmente, diciamo che hanno fatto il loro impero su uno sfruttamento di un di dei cataloghi attraverso il fisico, attraverso una metodologia di lavoro che è andata avanti per almeno 30 sì. anni, 40 anni e che da un momento all'altro si è trasformata, è cambiata, no? Quindi diciamo che io la vivo come se in tempo zero sono dovuti un attimo correre ai ripari, cercare di capire, di informarsi, di vedere che cosa stava succedendo.
Gli artisti stessi sono cambiati molto, tutto, arrivano tutto. Già con i team,
sì, sì,
quindi
sì,
con tutta una serie di lavoro già fatto.
Anche gli artisti stessi, perché comunque, cioè, nel senso, artisti che magari hanno vissuto la discografia negli ultimi 20 anni, da un certo momento sono rimasti spiazzati, no, da questo cambio. Però diciamo che ancora secondo me è fondamentale il ruolo della casa discografica, nel senso che non sono uno che dice che sono per distruggere tutto quello che c'è stato prima, perché adesso le cose sono cambiate. Io sono sempre per integrare le cose, no? Anche perché comunque sono delle strutture che vuoi o non vuoi, hanno il loro peso, hanno la loro esperienza. In Italia ancora ad oggi non abbiamo dei grandi team, parliamoci chiaro, nel senso, noi stiamo cercando di portare una nostra visione all'interno, ci stiamo sforzando di farlo, però effettivamente se pensi quanto è cresciuto il mercato discografico e quanto questo mercato genera business in Italia, stiamo parlando di cifre importanti,
sì.
Si pensa addirittura che stiamo ormai andando verso il ritorno dell'epoca d'oro della discografia, che per molti tempo, per anni è stata, si riteneva spacciata, perché comunque c'è stata un'epoca d'oro che poi a un certo punto negli anni 90 è iniziata a crollare per arrivare ai primi 2000, che sembrava fosse tutto finito. Adesso si sta ritornando a dei numeri che sono veramente interessanti, anzi stanno sempre in crescita, se vedi i grafici ogni anno aumentano, no? Quindi diciamo che se pensi quanto sta crescendo e quanto genera economia e quanta, cioè veramente quanti ragazzi oggi vogliono fare gli artisti, credo che stia diventando addirittura forse più popolare di fare il calciatore, sì. Negli anni veramente passati, no? Effettivamente io sento che c'è una grandissima mancanza di figure professionali che sappiano gestire tutto questo, tutta questa richiesta, no? Ed è strano, no? Nel senso, dovrebbero esserci orde di ragazzi, di ventenni, proprio carichi a fare il management, la discografia, il publishing, qualsiasi tipo di lavoro dietro, no? Mi sembra proprio, risulta proprio strano come mai. Ok, che fare ovviamente il protagonista, fare artista è sempre una cosa che ha sempre attirato di più, no? Però anche banalmente, cioè, ormai inizia a essere inizia ad esserci bisogno di ruoli, necessità proprio di ruoli importanti, no? Quindi secondo me ancora oggi le discografiche, comunque vuoi o non vuoi, sono diciamo un luogo dove comunque si riuniscono i professionisti che possono ancora dare la mano. Ovviamente è cambiato un po' il ruolo rispetto a prima. Io mi vengo da un periodo dove la discografica faceva scouting costantemente, c'era, cioè, sì, il famoso, certo, talent scout, no? Certo. Che andava a cercare l'artista e magari credeva in un progetto e da zero lo faceva crescere, addirittura c'era tanto di costruzione dell'artista. Sti giorni ho visto, guarda, proprio ieri ho visto il documentario questo su Robbie Williams, che è comunque incredibile.
Anch'io.
E ti fa vedere quanto è cambiato, probabilmente. Sì. Cioè,
gli inizi dei Take That,
come succede.
Eccezionali.
E quindi quanto ci fosse effettivamente ricostruito una volta, no? Oggi diciamo che non è proprio così. Nel senso che il discografico, diciamo, non vuole il progetto che abbia già la sua identità, che abbia già il suo fan, che abbia già il suo team, cioè effettivamente fondamentalmente aiuta un po' a mettere a promuovere, a vendere, a distribuire il progetto,
a mettere un po' d'ordine, un pezzetto di professionalità,
sì, però diciamo che non quella figura dell'A&R che c'era una volta, che prendeva, costruiva, faceva. Oggi sento che, insomma, che rispetto a prima ha perso un po' di forza. In realtà è molto importante quella figura lì, nel senso che comunque alla fine dei conti è vero che oggi sono tanti artisti che fanno tante hit, ma poi lo spessore di un gruppo nel tempo è difficile mantenere, no? Quella cosa là. Perché comunque, ritornando a questo documentario di Robbie Williams, la cosa incredibile che ti rendi conto è quanto poi arriva una canzone e cambia tutto, nel senso, tu puoi essere quello che vuoi, ma poi alla fine arriva una canzone e cioè fa veramente la differenza, sì. No? Quindi per quanto uno cerchi di dedicare tempo all'immagine, ai social, eccetera, è sempre la musica che poi fa veramente la differenza per rimanere nel tempo.
E meno male anche.
E meno male, sì, assolutamente,
certo. Assolutamente. Pablo, grazie. Grazie tutto quello che ci hai raccontato e grazie di aver accettato appunto l'invito qui a Biz.
Grazie a te.